Buongiorno a tutti. Prima che dimentico, dico una cosa pratica di cui volevo ricordare la volta scorsa e me ne sono dimenticato. L'esercitazione di lettura. Ove mai qualcuno fosse realmente intenzionato, dovremmo cominciare a parlarne perché, visto che il corso finisce il 28 di maggio, poi per fissare un incontro pubblico abbiamo solo quella settimana, il 28 è un martedì, quindi l'ideale sarebbe vedersi insomma entro il venerdì successivo, se qualcuno ha intenzione. Dobbiamo definire l'argomento, le modalità eccetera, e quindi poi fissare una data buona per tutti. Per la eventuale esercitazione di scrittura non c'è, insomma, chiaro che dobbiamo parlarne entro la fine del corso, però quello si può anche fare con tempi più lenti, e quindi anche successivamente, magari dopo che avete fatto gli esami della sessione estiva eccetera. Bisogna mettersi d'accordo entro la fine del corso, però realizzarla si può anche dopo. Quella di lettura no. Se qualcuno la vuole fare, la dobbiamo fare entro l'ultima settimana di maggio, diciamo. Dal punto di vista del programma, io ragionando sulle cose che ci rimangono da fare, vedo un po' nella sequenza dei testi, diciamo, della dispensa, li vedo a blocchetti, per cui abbiamo visto i tre saggi tra il 49 e il 53, e oggi poi volevo riprendere, come ho detto la volta scorsa, qualcosa ancora da note di viaggio. Io poi vedrei insieme i due saggi successivi che ho messo, cioè quelli di Ernesto De Martino, Il problema della fine del mondo e Apocalissi culturali e Apocalissi psicopatologiche, che sono entrambi del 64, e sono le uniche cose che lui ha scritto e comunicato in pubblico, quindi con una forma da lui scelta e organizzata, sul tema sul quale stava lavorando, cioè la fine del mondo, e che poi noi conosceremo in forma distesa soltanto in una modalità che lui non aveva scelto, cioè con gli inediti pubblicati da Clara Gallini nel 77. Quindi questi due saggi io li vedrei insieme, e oggi vorrei cominciare anche a parlarne. Poi insieme quelli che vengono immediatamente dopo, saltando La fine del mondo di De Martino, ma il rapporto sull'aldilà, che è l'intervista fatta a De Martino già malato, stava in ospedale. Quello che è qui a nome di Cesare Cases, ma è un colloquio con Ernesto De Martino, quindi ancora una volta ci sono parole di De Martino, e le due commemorazioni di De Martino che sono uscite subito dopo la sua morte. E quindi qui siamo, per coincidenza ma neanche tanto, in quattro testi tutti editi nel 65, che è l'anno appunto della morte di De Martino, che sono le sue ultime parole dette pubblicamente a una giornalista, e quelle raccolte da un amico come Cesare Cases, e i primi interventi e commenti di suoi colleghi, studiosi, amici e non, immediatamente dopo la morte. E questo è un altro blocchetto. Io poi passerei subito a quello che ho messo come scelta di passaggi, di passi, di testi dalla fine del mondo, e poi vedere sicuramente dare spazio a due cose sulla fine del mondo, cioè l'introduzione di Gallini e Massenzio del 2002 e la tavola rotonda che vede interventi di Gallini, Casas, Bori, Ginzburg, Gervis, Risso e Lombardi Satriani, pubblicata immediatamente dopo la prima uscita della Fine del Mondo. Se avanza tempo faremo dell'altro. Però, diciamo, queste sono le cose importanti che vorrei fare. Quindi, in questo senso, la lista dei testi indicati come dispensa io la mantengo, e c'è scritto sul sito, provvisoria, perché quando siamo arrivati a vedere che cosa abbiamo trattato diventa definitiva. Queste cose che ho menzionato finora sicuramente ci sono, le altre vediamo. A me piacerebbe farle tutte, perché se no non ce le avrei messe, mi sembrano utili e significative. Però, andando per gradi e per gradi di importanza, diciamo, le cose che ho menzionato finora sono il progetto per le prossime lezioni, progetto sicuro per le prossime lezioni, e poi vediamo se c'è altro tempo cosa scegliere degli altri testi, oppure no, saranno indicati solo come letture consigliate. Allora, esercitazione di lettura, pensateci se qualcuno ha idea seriamente di farla, raccoglietevi con voi stessi, pensateci e parliamone nell'immediato futuro. Operazione di trasloco in corso. In effetti mancava il tavolo che di solito usa lei. Buongiorno. Beh, aspettiamo che finiscono loro. E dicevo, per quanto riguarda oggi, volevo riprendere ancora un paio di spunti da note di viaggio, cioè il terzo dei saggi di cui abbiamo parlato la volta scorsa, quello del 53, pubblicato su nuovi argomenti, e successivo alla prima importante esperienza di ricerca sul campo di De Martino, quella del ottobre del 52 in Lucania. Questi due spunti che volevo riprendere sono uno in dialogo con che De Martino il dialogo che De Martino istituisce a un certo punto del saggio con una lunga citazione di Gramsci. E ricordate che anche nel saggio del 49 a un certo punto aveva inserito un passaggio di Gramsci per appoggiare il suo, diciamo, snodo fondamentale del saggio, quello dell'irruzione nella storia del mondo popolare subalterno, e il conseguente necessario e non negativo imbarbarimento della cultura e della civiltà che a questo si accompagnava, e lui si appoggiava a Gramsci per questo. Qui c'è il tema della unificazione culturale del genere umano, che farà poi, torna in tutta la questione dell'umanesimo etnografico che svilupperà nella Fine del Mondo, e quindi torneremo a parlarne anche in quella occasione. E qui in note di via, e il secondo tema è quello della lamentazione funebre. E questa è la prima occasione in cui De Martino fa una riflessione abbastanza articolata e una interpretazione abbastanza articolata, appunto, di questa istituzione della lamentazione funebre tradizionale, alla quale poi dedicherà un intero libro. Sarà uno dei, insieme a quello della magia, uno dei due temi che svilupperà principalmente, traendole dal decennio di etnografia lucana. Come vi ho detto, e forse qualcuno avrà già visto, il saggio Note di viaggio è costruito alternando spunti di racconto tratto, presentandolo come se fossero appunto realmente appunti di campo, con, alternati con riflessioni sue, osservazioni di approfondimento, di comparazione con altri temi, citazioni da altri autori, come in questo caso di Gramsci. Qui il tema, la scena, diciamo, etnografica con la quale ci introduce a questo passaggio che volevo richiamare è quello di una scena nella camera del lavoro di Tricarico, alla quale lui assiste e che ci racconta. Dice: nella camera del lavoro di Tricarico, la camera del lavoro era una istituzione importante, perché era, come dire, esistevano anche quelle che si chiamavano case del popolo, effettivamente, ed era un'altra faccenda. C'è un libro di Antonio Fanelli, un antropologo toscano, no, anzi lui è di nascita molisano per la verità, ma lavora in Toscana, dedicato esattamente alle case del popolo, edito da Donzelli, molto bello, interessante, fotografa un pezzo di mondo e di cultura popolare molto, molto importante. Le camere del lavoro erano in un certo senso delle case del popolo, ma non come con la maiuscola, come esistevano davvero, gestite dall'ARCI, da altre organizzazioni culturali. Le camere del lavoro esistevano, promosse dai partiti e dai sindacati, dai partiti di sindacato e dal sindacato, che fino a una certa data era uno solo, si chiamava CGIL, come una delle tre sigle confederali di oggi. Era il punto di riferimento e di ritrovo in cui la parte politicamente e sindacalmente attiva del paese di solito si riuniva, poteva fare riunioni, poteva fare incontri, poteva fare anche rappresentazioni, cultura, ci sono racconti su questo anche di De Martino, ma era nel nulla che esisteva largamente, cioè che quindi non esisteva nelle nostre periferie, nel nostro meridione, negli anni 40, 50, 60, in termini di istituzioni volte non al lavoro, diciamo, delle persone, ma a loro esistere come esseri umani dotati anche di altri interessi, le camere del lavoro promosse da queste organizzazioni di sinistra erano effettivamente un punto di riferimento molto importante e hanno costituito un tessuto organizzativo fondamentale finché le organizzazioni di sinistra appunto sono state attive sul territorio, e c'era un rapporto diretto con territori e comunità attraverso le camere del lavoro. Nella camera del lavoro di Tricarico, dice De Martino, ho visto stasera una giovane contadina sillabare con grande pena un articolo di Vie Nuove. Vie Nuove era una rivista appunto di sinistra, ma non ideologica, anche con molte foto, insomma, di attualità, diciamo. Il suo indice scorre lentamente i righi a stampa, fermandosi di tanto in tanto quando l'intoppo è più grosso. Il suo amorfo cantilenare subisce allora una sosta, e io vedo soltanto le sue labbra muoversi a vuoto nel tentativo disperato di ritrovare la via del suono articolato e di prorompere nella parola. A un certo punto, in occasione di uno di questi intoppi, ha scosso la testa contrariata e mi ha chiesto: «A vicenda? Che è a vicenda?» Ho cercato di spiegarglielo. Mi ha guardato non molto persuasa, ha sospirato e ha ripreso la lettura, o meglio, la sua lotta disperata per rintracciare le sillabe nel rigo e qualche incerta associazione nella memoria. Questo episodio che racconta questa scenetta è lo spunto per una riflessione niente di meno che sul valore del materialismo storico e sulla nozione di cultura come sovrastruttura. Dato che De Martino sceglie anche uno stile di comunicazione letterario abbastanza ricercato, non sta a spiegare tutti i passaggi logici, ma il senso di fondo della cosa è: finché ci sarà la contadina, la giovane bracciante che fa questo, che è costretta a sillabare con fatica, seguendo col dito un testo scritto, e quindi testimonia una enorme fatica nel confrontarsi con la scrittura, con la cultura scritta, con le forme di comunicazione moderne come le riviste, per esempio Vie Nuove, ma nello stesso tempo la volontà di farlo. Essi vogliono entrare nella storia, diceva in altri punti. Questa volontà di storia che si scontra con condizioni materiali che determinano questa enorme fatica e questa bilico fra estraneità e internità alle forme moderne della comunicazione di massa e della cultura, finché la situazione sarà questa, dice De Martino, si capisce che uno dica che la cultura è sovrastruttura, cioè che prima devi risolvere i problemi della struttura, dell'organizzazione sociale, economica e della sopravvivenza e dell'istruzione, e poi riesci anche a confrontarti con livelli più alti, più sofisticati, più complicati. Ma è una situazione che va superata. Non solo nel senso di dire la contadina deve imparare, la bracciante deve poter avere l'agio di imparare a leggere bene senza questo terribile sforzo di fatica, pur di più nelle ore serali, strappandole al riposo, ad altro, eccetera. Non solo questo, ma dobbiamo perfino riuscire a superare le condizioni che ci impongono oggi di considerare la cultura come sovrastruttura e quindi il nostro stesso patrimonio strumentario ideologico e teorico. Il patrimonio teorico e ideologico, il nostro strumentario teorico e ideologico col quale interpretiamo la società di oggi e ci battiamo per modificare la società di oggi, deve finire, deve morire insieme alla morte della società che noi vogliamo uccidere e cambiare. Quindi, diciamo, non faccio del materialismo storico, del marxismo, una religione destinata a sopravvivere per sempre, a perpetuarsi, eccetera. È uno strumento di cambiamento e va a deperire auspicabilmente man mano che si usa, man mano che serve, man mano che fa il suo effetto, man mano che riesco, usandolo, a cambiare le condizioni materiali con cui ho a che fare, mi potrò disfare di questo strumento, che è uno strumento al pari delle altre ideologie, figlio della condizione corrente. La differenza è che lo dice e programma la sua stessa estinzione. Qui arriva la auspica, diciamo, la sua stessa estinzione. Qui arriva la citazione di Gramsci. De Martino dice: in questo mio viaggio in Lucania ho verificato spesso la validità di un importante pensiero di Gramsci. Cita Gramsci. Si può perfino giungere, dice Gramsci nei Quaderni del Carcere, si può perfino giungere ad affermare che mentre tutto il sistema della filosofia della prassi può diventare, filosofia della prassi vuol dire marxismo, nel linguaggio un po' scelto e un po' cifrato, perché Gramsci scrive in galera, tutte le cose che scrive sono lette da censori e non insomma, si deve esprimere anche in forme un pochino qualche volta ellittiche. Filosofia della prassi si è dibattuto se sia una scelta perché veramente lui per un qualche senso profondo voleva caratterizzare così il marxismo, o semplicemente un modo prudente di chiamare il marxismo. Comunque si può tradurre con marxismo. Si può perfino giungere ad affermare che mentre tutto il sistema della filosofia della prassi può diventare caduco in un mondo unificato, molte concezioni idealistiche, o almeno alcuni aspetti di esse, che sono utopistiche durante il regno della necessità, potrebbero diventare verità dopo il passaggio. Il regno della necessità è quello nel quale si vive. Società divisa in classi, classi egemoni e classi subalterne, diseguaglianze, c'è chi comanda e chi serve a produrre al servizio di chi comanda, dopo il passaggio alla società unificata, poi spiega. Non si può parlare di spirito con la S maiuscola, cioè come fanno gli idealisti, quando la società è raggruppata. Qui raggruppata poi si capisce nel prosieguo, ma si intende è divisa in gruppi, quindi in classi. Non si può parlare di spirito con la S maiuscola quando la società è raggruppata, senza necessariamente concludere che si tratti di spirito di corpo. Cioè chi parla di spirito con la S maiuscola in questa situazione sta facendo finta di parlare di un alcunché che vale per tutti, ma in realtà parla di qualcosa che è prodotto della sua realtà sociale e di classe. Ma se ne potrà parlare quando sarà avvenuta l'unificazione. L'uomo conosce oggettivamente, in quanto la conoscenza è reale, per tutto il genere umano storicamente unificato in un sistema culturale unitario. Ma questo processo di unificazione storica avviene con la sparizione delle contraddizioni interne che dilaniano la società umana. Contraddizioni che sono la condizione della formazione dei gruppi, aggruppata, quindi classi, e della nascita delle ideologie non universali concrete, ma rese caduche immediatamente dall'origine pratica della loro sostanza. Società divisa in classi, le ideologie sono espressioni ciascuna di questa realtà di classe, quindi hanno una origine pratica e una intrinseca caducità legata all'esistenza delle classi di cui sono espressione, ma non lo dicono, lo mascherano. Solo la filosofia della prassi, nell'accezione perlomeno di Gramsci che De Martino condivide, dice pure io sono espressione di qualcosa che c'è ora, ma miro a far sì che io come le altre spariamo, spariamo non nel senso di sparare, scompariremo. Quando si riuscirà a realizzare dunque il superamento della divisione in classi e quindi la presenza di ideologie legate a questa situazione di divisione. C'è quindi una lotta per l'oggettività, per liberarsi dalle ideologie parziali e fallaci, e questa lotta è la stessa lotta per l'unificazione culturale del genere umano. Ciò che gli idealisti chiamano spirito, con la S maiuscola, non è un punto di partenza, ma d'arrivo. L'insieme delle soprastrutture in divenire verso l'unificazione concreta e oggettivamente universale è non già un presupposto unitario. Qui finisce la citazione di Gramsci e la frase con cui De Martino chiude il paragrafo è: il limite dell'umanesimo di Palazzo Filomarino è tutto qui. Palazzo Filomarino vuol dire Benedetto Croce, era la casa napoletana di Benedetto Croce. Il limite dell'umanesimo di Palazzo Filomarino è tutto qui, vuol dire Croce ci parla di uno spirito che è all'origine di tutto. La verità è che il suo spirito può essere perfino un obiettivo per l'umanità, ma non come punto di partenza, perché il punto di partenza è che dobbiamo riconoscere la situazione di divisione e di diseguaglianza che viviamo, può essere un punto d'arrivo. Quando non ci saranno più le divisioni, le condizioni di diseguaglianza che portano la contadina a compitare faticosamente, seguendo con l'indice il testo dell'articolo di Vie Nuove, quando questo non ci sarà più, allora possiamo parlare forse di spirito, saremo al capo di un processo storico, diciamo, lunghissimo e di una lotta vincente, perché saremmo arrivati a questo, ma insomma di enorme lontananza nel tempo. E questo, diciamo, è uno spunto che sta in questo saggio e che De Martino riprenderà ampiamente nella Fine del Mondo, come accennavo, il taglio, il tono, il registro, lo stile di questo saggio del 53 è molto diverso da quelli del 49 e del 50, molto meno esplicitamente politico, ma questo tipo di annotazione, il fatto che a metà del saggio, prima di mettersi a parlare della lamentazione funebre, chiama in causa lungamente Gramsci con questa citazione e ci infila il tema dell'unificazione della culturale dell'umanità, ci dice che comunque c'è una ispirazione tuttora profondamente, siamo nel 53, profondamente politica di De Martino, perché fa riferimento a un progetto rivoluzionario di respiro mondiale che nel 53 è lungi dall'essere esaurito e in larga misura anche alla metà degli anni 60, quando sta lavorando alla Fine del Mondo. L'ispirazione del concetto di umanesimo etnografico, che fa riferimento appunto anche a questo tema dell'unificazione culturale dell'umanità, si spiega con questo contesto. Se De Martino dice noi dobbiamo storicizzare l'arcaico, il primitivo, il millenarista che è nella cultura popolare, noi non possiamo non storicizzare De Martino. Questo tipo di prospettiva ha senso appunto nel contesto in cui un progetto rivoluzionario mondiale era vivo e condiviso da insomma in larga parte dell'umanità. Oggi per esempio si torna e si continua e si riprende a leggere anche questo Gramsci, il Gramsci di queste osservazioni e idee, certamente però in tutt'altro contesto, diciamo, in altra e con altra prospettiva. Il secondo tema che volevo ricordare di Note di Viaggio era le interpretazioni che dà sulla lamentazione funebre come tecnica di destorificazione. È la prima volta che appunto ne parla in termini così articolati e saranno poi ripresi, ulteriormente approfonditi, nelle opere che seguiranno, insomma anche nei libri che seguiranno. Perché il problema qual è? Che la spettacolarità, la iteratività, la possibilità di piangere a comando, quando i ricercatori lo chiedono, nelle tecniche, nelle pratiche della lamentazione funebre, pongono possono porre, diciamo in modo abbastanza spontaneo, il problema della sincerità, della spontaneità del cordoglio funebre tradizionale. Cioè tutte queste donne che si riuniscono intorno alla bara, alcune delle quali quando ci sono lo fanno quasi professionalmente, cioè vengono chiamate perché sono brave a piangere, e quindi ci sono queste, diciamo, ritualità che vanno avanti per ore e ore intorno alla bara, ma che De Martino non può mai documentare. Racconta qui nel saggio la faccenda del funerale dello zampognaro di Colobraro, quello che lui voleva andare a registrare, e muore esattamente poche ore prima del loro arrivo in paese, e dice però alla fine non ce la siamo sentita, le condizioni, quindi capitano in un vero funerale e in una vera lamentazione funebre in presenza di un poveretto che era esattamente morto poche ore prima. Ma, ed è l'occasione nella quale De Martino entra nella stanza e la moglie dice: ecco il forestiero biondo che ti è venuto a salutare, eccetera, e ci sono varie riflessioni al riguardo. De Martino e la sua equipe non se la sentono di documentare in presa diretta questi eventi, quindi non hanno la possibilità di raccogliere un vero lamento funebre, una vera lamentazione funebre, e chiederanno nel corso di questo mese di soggiorno in Lucania a varie persone di piangere senza il morto, di recitare lamenti funebri così come li avevano eseguiti in passato, eccetera. E allora questa forte carattere di iteratività, di ripetizione, di ritualità, e il fatto che a richiesta si possa riesibire una gestualità e una ritualità assolutamente analoghe, giungendo a mettersi a piangere realmente, poi magari ridendo di sé perché si è pianto senza la presenza effettiva del morto, dice Martino, ma è allora che tipo di umanità c'è dietro questo tipo di pratica? È qualcosa di sincero? Uno è abituato a pensare al dolore per la morte di qualcuno come la più grande disgrazia che si possa provare, e quindi il massimo dolore che si possa provare, e quindi dovrebbe andare insieme col massimo di sincerità, di privatezza, eccetera. Qui c'è l'esibizione del contrario, e De Martino su questo appunto ragiona. L'alternativa ermeneutica artificio sincerità è mal posta. Ciò che appare come pianto senz'anima, convenzionale, automatico, è in realtà destorificazione intenzionale del momento critico della morte, o quantomeno attenuazione della sua storicità. Rispetto alla forma, il lamento è un sistema solidale tradizionalizzato fin quasi all'automatismo di ritmi, immagini, gesti, un sistema che tende a completarsi appena alcuni suoi elementi entrano in azione. Quindi, come si sa che quando uno dice messa, fa delle cose, ci sono dei gesti, e già l'uditorio allenato sa che cosa verrà dopo. Nella lamentazione funebre, anche se i morti sono sempre diversi e la vita di queste persone è, diciamo, è una, è legata a tutta la storia che c'è dietro e a tutte le relazioni che hanno intessuto, e quindi la morte di ciascuno è un evento irripetibile, ciò non di meno il cordoglio tradizionale che si attua in occasione della morte di chiunque in questi contesti sembra sempre uguale. Però, dice De Martino, l'alternativa ermeneutica artificio sincerità è mal posta. Mettere in opera questo dispositivo di sicurezza, di destorificazione, contro l'angoscia della morte, sono le donne che piangono bene, quelle più brave a fare questo. Il tendenziale automatismo del complesso è inerente alla funzione destorificante e non deve stupire il fatto che non c'è grande differenza fra il pianto rituale davanti al morto e il lamento intonato fuori della sua occasione reale, cioè per soddisfare la richiesta del ricercatore. Il lamento di Prudente fra gli ulivi della campagna di Pisticcio, di Rosa accoccolata in un angolo del ripostiglio, fa riferimento alle cose che ha raccontato prima nell'articolo, hanno preso ben presto l'andamento di lamenti veri. Gli occhi di Rita hanno versato lacrime sul serio e Rita ha riso vedendosi piangere senza il morto. Queste donne, dice un pochino prima, non sono in condizioni di accettare la storicità della morte e quindi di creare volta a volta il loro dolore di fronte ad essa in piena libertà e spontaneità. Il titolo del libro che poi farà De Martino, Morte e pianto rituale, dal lamento funebre tradizionale, mi sembra, al pianto di Maria. Il pianto di Maria è la tipo proposto dalla religione cattolica come superamento del cordoglio tradizionale di cui sta parlando adesso De Martino, che è il pianto della madre, pianto singolo, raccolto, personale, individuale, anche silenzioso e quindi lontano dalle grandi sceneggiate e urla, lamenti, eccetera, della lamentazione funebre tradizionale, che è il modello che poi proporrà la Chiesa cattolica ed è una grande lotta di egemonia per stroncare e sradicare la lamentazione funebre tradizionale, che una volta era, per esempio nella Grecia antica, la pratica ufficiale anche delle classi egemoni nel corso dei secoli e con l'articolazione sociale appunto delle società è diventata pratica distintiva di classi popolari, osteggiata dalla cultura egemonica, nella fattispecie dal modello del lutto cattolico. Dal lamento funebre tradizionale al pianto di Maria era il sottotitolo del libro di De Martino. Queste donne non possono piangere laicamente i loro morti, perché se lo tentassero verrebbe su dal fondo dell'anima tutta l'angoscia della storia accumulata per generazioni, ed esse come persone, come presenze attive, ne sarebbero schiantate e travolte. Queste donne dominate dall'angoscia della storia, angoscia della storia è un tipico pezzettino del lessico de Martiniano che pian piano si comincia a dispiegare e poi si troverà diciamo riutilizzato nelle opere monografiche successive. Queste donne, dominate dall'angoscia della storia, soggiacciono a rischi estremi nel momento più rivelatore di storia, che è nella storia, cioè appunto la morte. Il momento più rivelatore della storia, che è nella storia, è la morte. La cosa più difficile da affrontare, che dalla quale non si può tornare indietro. Un malocchio, una fattura, un malessere qualsiasi si possono disfare, possono passare dalla morte, non si torna indietro. Per mantenersi come persone sono costrette a destorificare l'evento della morte, a trasferirlo su un piano metastorico, rituale, dominato dalla negazione della storia, dalla ripetizione. Il fatto che il cordoglio si svolga in modo sempre uguale, che si inneschi in modo automatico, che ci sia una ripetizione di gesti, di frasi, di stilemi, di immagini che ricorrono, quale che sia il singolo morto che è morto davvero, non è insincerità, è una tecnica, la ripetizione, che c'è come nel rito, in qualsiasi rito, il rito è, come siamo abituati a dire usando questa parola in termini metaforici, fatto di ripetizioni. Questa ripetizione è la negazione della storia. E dunque l'evento storico più ingestibile col quale ho a che fare, io che non ho la saldezza culturale di affrontarlo come singolo individuo, ho bisogno dell'appoggio della comunità per affrontarlo e ho bisogno di rifare riferimento a un orizzonte culturale condiviso che mi dà gli strumenti per affrontarlo. Ripetere, ripetere, ripetere è negare la storia. La storia mi mette in una difficoltà che da sola, singolarmente, non posso, non so superare. Io per un periodo metto tra parentesi l'evento su un piano metastorico con la tecnica della ripetizione. Questa è la genesi del cordoglio in metro, tipico, tradizionalizzato, risolto in sistema di ritmi, di immagini, di gesti, che tende a tornare per ogni morte possibile, eccetera. Terzo passaggio della ricostruzione e dell'analisi di De Martino, l'immagine che precedeva un pochino tutto questo, diciamo, ragionamento, ancora come la bracciante che compita, eccetera, è l'articolo di Vie Nuove, è una immagine, lui lancia un'immagine e poi ci ragiona sopra. Qui l'immagine era di Maria Iacovaro di Stigliano, mi ha detto che i morti si fanno morire tre volte, il giorno del decesso, dopo un mese e dopo un anno. Allo scadere del mese e dell'anno ci si alza al mattino e si piange. Le ho chiesto, e se le lacrime non vengono? Mi ha risposto, forse a noi, perché siamo cafoni, le lacrime vengono più facilmente. Dunque c'è anche una consapevolezza della di che cosa si sta facendo. Non si è soltanto dominati dalla necessità di fare così, perché se no non ce la si fa. Però De Martino, tutto questo che rimane l'essenza del suo impianto interpretativo sulla destorificazione, qui applicato alla lamentazione funebre e poi ad altro come la magia e per certi versi anche il tarantismo, lo completa, perché già prima in un passaggio diceva destorificare o almeno attenuare la storicità dell'evento, e poi più avanti verso la fine dell'articolo dice oggi ho ripensato a lungo a questa interpretazione del lamento funebre lucano e mi sono persuaso che la realtà del lamento non è tutta qui. Destorificazione e automatismo sono soltanto un momento del cordoglio rituale, perché la storia è più forte dei tentativi umani per evadere da essa. Ricordate l'espressione citata da Signorelli, ineludibilità della storia umana, mi pare che fosse presa dalla fine del mondo. Ineludibilità, la storia è più forte dei tentativi umani per evadere da essa. Prima o poi i conti ci si devono fare, e anche mentre se ne sta evadendo, in qualche modo emerge e riemerge. Virgolette, sei caduto in mezzo alla strada con la tua zampogna, è una frase della moglie che piange lo zampognaro morto. Qui affiora una memoria concreta legata a una catastrofe storicamente circostanziata. La tradizione prescrive di cantare in metro la scena della morte violenta, ma quale sia questa scena solo il caso particolare può suggerirlo. Sul piano stesso della metastoria, del prescritto, del tipico, la storicità della morte riguadagna terreno. insorgendo in immagini singolarizzate, in espressione di un dolore attuale e personale. Si direbbe che solo su questo piano metastorico la storicità della morte diventa accessibile, sperimentabile, sopportabile. Dunque non negazione, non annullamento, ma in qualche modo messa a distanza, maneggiamento. È come se uno usa le presine per prendere una cosa che scotta. La cosa che scotta non la puoi prendere, però con un certo strumento che ti aiuta ce la puoi fare, e questo in qualche modo fa anche parte della storia. Unificazione culturale del genere umano, interpretazione della lamentazione funebre erano due fra i tanti temi che sono sparpagliati in questo saggio note di viaggio, ma mi sembrava utile riprenderli e sottolinearli. Passando oltre e appunto andando a questo duetto di saggi che sono gli unici in cui De Martino tratta, prima di morire, esplicitamente del progetto che sta seguendo sulle apocalissi culturali, come ho detto sono due saggi del 64, entrambi pubblicati nel 64. Uno è un intervento a un convegno, il testo di De Martino si chiama Il problema della fine del mondo, e il convegno era stato organizzato da un filosofo, Pietro Prini, e si chiamava Il mondo di domani, cioè invitava i partecipanti a pensare il mondo di domani. E De Martino, un po' provocatoriamente, per parlare del mondo di domani, parla della possibile fine del mondo. Il titolo del suo testo è appunto Il problema della fine del mondo. L'altro saggio invece è pubblicato ancora nella rivista Nuovi Argomenti, che è la stessa di Note di Viaggio, e si chiama Apocalissi culturali e Apocalissi psicopatologiche. I due saggi hanno un registro abbastanza diverso l'uno dall'altro, però insistono più o meno sugli stessi temi. Siamo nel 64 e i saggi di cui abbiamo parlato in precedenza andavano tra il 49 e il 53. Tra il 53 e il 64 succedono nella vita di De Martino altre cose. Innanzitutto non è più solo, come era nel 49, l'autore del Mondo Magico. Nel frattempo ha fatto 10 anni di lavoro sul campo in Basilicata e in Puglia, e ha dato alle stampe tutti e tre i libri che sono frutto di questa ricerca: Morte e pianto rituale, Sud e magia, La terra del rimorso. Quindi dispiegando interamente tutto l'apparato teorico e interpretativo che ha posto in dialogo con i dati etnografici raccolti sul campo. È ormai, diciamo, un autore completamente maturo. E c'è anche un altro libro che ha pubblicato, che si chiama Furore, simbolo, valore, che è una raccolta di saggi, non è un contributo originale, è una raccolta di saggi del 62, però importante perché segna in qualche modo un passaggio. Ci sono sia saggi che parlano di società tradizionali e quindi sempre questioni meridionali, e sia alcuni saggi che parlano invece della società contemporanea, che stanno nella parte finale del libro Furore, simbolo, valore. Quindi in qualche modo preannuncia un passaggio di progetto nella ricerca di De Martino, e è andato finalmente a insegnare all'università. Dall'anno accademico 58-59 insegna storia delle religioni a Cagliari. Quindi in qualche modo una fase della sua vita si è chiusa, visto almeno non sappiamo che cosa avrebbe fatto se fosse vissuto, ma vedendo che cosa ha potuto fare, fin dove ha vissuto, la grande stagione delle inchieste etnografiche sul campo in Meridione si è chiusa, ha pubblicato i tre libri che ne sono derivati e ha messo in cantiere questo nuovo progetto di ricerca che in qualche modo sulle apocalissi culturali, che in qualche modo tira un po' le fila di tutto sul piano storico e teorico di tutto quello che ha fatto fino ad allora, ritornando agli interessi più squisitamente storico-teorici dell'avvio con naturalismo e storicismo, etnologia e mondo magico, ma riutilizzando in pieno anche tutto l'apparato concettuale che è venuto sviluppando dopo, mettendolo anche alla prova e in dialogo con l'esperienza di campo. Questo tema delle apocalissi culturali, ne vedremo alcune parti che abbiamo potuto poi conoscere nella versione che ci ha dato Clara Gallini nel 77, per come lui intendeva comunicarlo al mondo. Abbiamo questi due contributi del 64 che, dicevo, sono abbastanza diversi l'uno dall'altro, perché il saggio di Nuovi Argomenti è abbastanza lungo, articolato e se si guarda con attenzione molto rappresentativo del lessico scientifico intellettuale che lui viene elaborando. Ci si trovano tutta una serie di termini e di concetti che poi si ritrovano nelle carte della fine del mondo, in parte già utilizzati in passato, ma che poi a far sistema si trovano tutti insieme nella fine del mondo. E alcune, non tutte, delle tematiche poi sviluppate nella fine del mondo sono annunciate in questi due saggi. Il taglio è diverso, perché l'intervento al convegno organizzato da Pietro Prini è molto discorsivo e non giustifica, come fa nel saggio per Nuovi Argomenti, tutti i passaggi che stanno dietro ciò che dice. Lo dice e basta. Però se andiamo a vedere l'uno e l'altro dei due saggi, vediamo che intanto proprio all'inizio di entrambi troviamo due definizioni che sono poi quelle che stanno alla base di tutta la riflessione successiva. Come abbiamo detto varie volte, umanità e storia e mondo è il terzo elemento che ho voluto mettere nel titolo del saggio. Umanità e storia sono un po' continuamente discusse e presenti nei tre saggi che abbiamo discusso fino adesso. Ho sottolineato alzando il dito qualche volta quante volte dice storia discutendo della lamentazione funebre. La parola mondo di solito non era tematizzata, sta nel titolo di La fine del mondo, sottotitolo Apocalissi culturali. Però il tema centrale della sua ricerca finisce nel sottotitolo. Il titolo è La fine del mondo, che è lo stesso del saggio dell'intervento al convegno organizzato da Prini. E all'inizio così fa scivolare, per parlare della fine del mondo, la sua definizione di mondo. Per un verso il mondo, cioè la società degli uomini attraversata da valori umani e operabile secondo questi valori. Per mondo De Martino intende la società degli uomini attraversata da valori umani e operabile secondo questi valori. Quindi è un'accezione interamente storica e umana, e dunque umanità, storia, mondo, del mondo. Ci sono delle parti anche della ricerca alla fine del mondo e quindi del testo Fateci conoscere in quella veste da Clara Gallini, in cui si tematizza la natura, il rapporto con la natura, eccetera. Qualcosa ne abbiamo già accennato parlando del libro della Signorelli, ma essenzialmente quello che interessa a De Martino è l'umanità e la storia, cioè il mondo è il prodotto dell'uomo in società, di quello che l'uomo in società fa, cioè storia, quando è sano, quando è attivo, quando è un esserci, quando è padrone della propria presenza, quello è il mondo. Il prodotto dell'attività umana che fa storia, quello è il mondo. Per un verso il mondo, cioè la società degli uomini attraversata da valori umani e operabile secondo questi valori. Società degli uomini, valori umani e operatività, cioè attività umana nel mondo. Queste sono le cose che fanno mondo. E all'inizio del testo, invece, sulle Apocalissi, dà una definizione di Apocalissi. Dice: le apocalissi culturali, nella loro connotazione più generale, sono manifestazioni di vita culturale che coinvolgono, nell'ambito di una determinata cultura e di un particolare condizionamento storico, il tema della fine del mondo attuale, quale che sia poi il modo nel quale tale fine viene concretamente vissuta e rappresentata. Le apocalissi culturali sono manifestazioni di vita culturale, quindi sono prodotti culturali, fanno parte della vita culturale di qualsiasi società che produca visioni apocalittiche, che coinvolgono nell'ambito di una determinata cultura, quindi in un contesto dato specifico, localizzato e storicamente determinato, quindi geograficamente e cronologicamente identificabile, di un particolare condizionamento storico, il tema della fine del mondo attuale. Attuale vuol dire del mondo delle persone che quel mondo stanno vivendo e quella immagine di possibile fine stanno producendo. È il loro mondo che può finire. Anche quando si parla della fine del mondo, come in termini religiosi avviene, in realtà, dal punto di vista della critica storica, antropologica, si sta parlando della fine del loro mondo, di quella cultura, dell'idea di mondo che quella specifica cultura, di quella specifica società ha quando parla di fine del mondo. Dunque, mondo e sua possibile fine, cioè il tema delle apocalissi culturali, trovano in questi due saggi, proprio all'inizio, due definizioni che possono essere utili. Queste cose io le dico e le segnalo perché poi dopo voi, leggendo i saggi, diciamo, ragionandoci per prepararvi a raccontarli all'esame e possibilmente a impararne qualche cosa al di là dell'esame, cogliate questi punti. che non, cioè non è che De Martino dice definizione, ora vi dico la definizione di, è una frase normale detta in italiano, costruita, intessuta all'interno del testo, però se ci fermiamo un attimo a ragionarci sopra, diciamo, ne possiamo cogliere dei tratti definitori. Poi torniamo partitamente a parlare di ciascuno di questi due saggi, ma diciamo possiamo sfruttare forse le prime pagine di quello più corposo, cioè Apocalissi culturali e Apocalissi psicopatologiche, per fissare alcuni punti di fondo che poi un po' più discorsivamente vengono ripresi anche qui nell'intervento al convegno di Prini, ma che soprattutto troveremo nel libro La fine del mondo. Il primo punto è cosa si intende per apocalissi culturali, e lo abbiamo detto. Come si intende studiarle? Dato il tema delle apocalissi culturali, definito come abbiamo appena detto, come si intende studiarle? Questo è anche un tratto abbastanza ricorrente nella stilistica di De Martino, che anche lui applica, a me pare, una certa iteratività, formulaicità, cioè lui conia delle formule e le usa abbastanza continuamente, cioè il tema del non mi devo ripetere non gli passa proprio per la testa, si ripete spesso e volentieri, e se uno dà retta alle sue ripetizioni, diciamo, è anche un buon aiuto a identificare dei fili del suo discorso. Come studiamo le apocalissi culturali? Con una ricerca storico-culturale e antropologica. Anche questo sembra una banalità, ma lo è fino a un certo punto. Cos'era De Martino? La Signorelli ci ha tirato la manica della giacca per ricordarci, che farci presente, che lui si è definito in molti modi diversi nel corso della sua vita, è stato effettivamente molte cose diverse come ricercatore, e quindi non è proprio banale vedere in ogni occasione lui che cosa dice che sta facendo. In questo saggio, in questo contesto, lui dice che sta facendo una ricerca storico-culturale e antropologica. Ora, questa formula ricorre circa una quindicina di volte nelle pagine di questo saggio. A un certo punto me le sono andate a notare, appunto, se ci fate caso, ricorre in molte pagine del saggio e in alcune pagine ricorre anche due o tre volte di fila. Che sia una ricerca storico-culturale e antropologica, o varianti, parlando di sé, storico della cultura e antropologo. E anche questa non è proprio banale come cosa, perché la parola antropologo e antropologia per designare questo tipo di studio non era tanto corrente ai tempi di De Martino, e lui stesso l'aveva anche fortemente osteggiata, considerandola un termine, antropologia culturale, di derivazione statunitense e di sposarsi tradizioni culturali non fondate sulla linea De Santis Croce Gramsci. Lui non aveva molto piacere di questi sposalizi, anche se, ricordiamo, la sua allieva Amalia Signorelli la mandò sul campo a fare una tesi per saggiare la possibilità di applicare le teorie dell'antropologia culturale statunitense alla realtà italiana. Quindi comunque era aperto alla sperimentazione. Lui le sue idee se le teneva, e non gli piaceva quello che facevano gli antropologi americani, neanche quando venivano a studiare il meridione italiano. Però arrivato appunto alla fine della sua vita, quando sta lavorando al progetto della fine del mondo, lui si autodefinisce storico della cultura e antropologo. Non, non usa altre caratterizzazioni, quindi per il versante più, diciamo, squisitamente antropologico della sua ricerca, si definisce proprio così, antropologo. E spiega in cosa consiste una ricerca storico-culturale e antropologica, e questo lo dice una volta sola all'inizio del saggio, poi continuerà a usare la formula storico-culturale e antropologico, cioè genetica, strutturale e comparativa. Genetica direi che fa riferimento a storia, cioè la successione che in parte una spiegazione del presente cercando gli antecedenti nel passato, ma molto parzialmente, però non si può fare a meno di ricercare anche gli antecedenti, e dunque genetico direi che fa riferimento al storico culturale. Strutturale e comparativa invece direi che vanno in carico all'essere antropologo, che è una riflessione in fondo proprio sui fondamenti della vita dell'uomo in società, che ha particolare spazio in questi anni e nella ricerca a cui voleva dare corpo sul tema delle apocalissi culturali e della fine del mondo. Dunque, cosa sono le apocalissi? Che dobbiamo intendere per apocalissi culturali? Come si intende studiarle? Quali sono le apocalissi culturali che si intende studiare? Perché dice che sul piano metodologico è fondamentale, non potendosi assolutamente porre su un piano di esaustività della documentazione e delle accezioni possibili di apocalissi culturali nei termini così generali come era definiti all'inizio, dice: chiariamo di che cosa stiamo parlando quando parliamo di apocalissi culturali, e menziona essenzialmente subito nella terza pagina di questo saggio i quattro tipi di apocalissi culturali che lui intende trattare attraverso i documenti che le rappresentano. Documento apocalittico dell'Occidente moderno e contemporaneo, e cioè il tema della fine, sia come espressione diretta della crisi della società borghese, sia come fine della società borghese nella prospettiva della apocalittica marxista. Quindi innanzitutto sotto la lente di ingrandimento e, come qui dice all'inizio di questo paragrafo, stimolo inaugurale alla ricerca, è la riflessione sulla crisi dell'Occidente. E qui in fondo si... mi pare che sia la signorelli da qualche parte lo abbia un po' sottolineato. Questa è la tematica di fondo di cui De Martino si è sempre occupato. Il naturalismo e storicismo dell'etnologia, lui a un certo punto dice: la nostra civiltà è in crisi. Cioè lo spunto della sua ricerca, naturalismo, storicismo e etnologia, 1941, croce, 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 fortissimamente croce, la nostra civiltà è in crisi. 1941, Seconda Guerra Mondiale, in pieno dispiegamento, no, quando ha scritto il libro era completato nel 40, non si era ancora aperto il fronte orientale e quindi le truppe hitleriane comandavano in tutta l'Europa occidentale, ma di lì a un anno, quando il libro materialmente uscirà, avevano piena signoria di tutta l'Europa, dall'Atlantico. Portogallo e la Spagna erano neutrali, ma erano certamente molto consenzienti con i regimi italiano e tedesco, fin al Volga, dall'altra parte, cioè proprio i confini geografici dell'Europa continentale tutta, la nostra civiltà è in crisi. Motivazione di fondo di naturalismo, storicismo e letteratura. Il mondo magico riflette in termini comparativi, tirando in ballo tutta la documentazione etnologica e già mettendo in campo la nozione di presenza, crisi della presenza, eccetera, questo approccio viene poi sperimentato etnograficamente nel nostro meridione, torna di nuovo a livello di riflessione storica, teorica, filosofica nel progetto della fine del mondo. La crisi della civiltà occidentale è proprio, diciamo, un po' il tratto di unione che, declinato nelle varie forme, nei vari approcci, appunto teorico, storico, etnologico, etnografico, De Martino non cessa mai di tenere presente in tutto il suo lavoro, e non è un caso che in entrambi questi saggi del 64 è di questo che poi parla per tutto il saggio, in questo più articolato e più denso, su nuovi argomenti, motivandolo, in quest'altro più, diciamo, veloce, dando per scontato, ma in realtà, parlando di apocalissi culturali, è della crisi della società occidentale che lui parla e sta cominciando a parlare. Gli altri diciamo documenti apocalittici che nel suo programma di studio inserisce e che si troveranno effettivamente poi trattati in tutto il materiale della fine del mondo, sono il documento apocalittico della tradizione giudaico-cristiana. Quindi lì abbiamo proprio i testi che si chiamano anche proprio così, Apocalissi. E devo dire che, tra l'altro, nella fine del mondo, forse anche proprio perché gli si dà un po' per scontato che sono delle trattazioni già più presenti, strutturate, note, eccetera, non hanno un grandissimo spazio. Ma insomma, ci sono dei ragionamenti abbastanza approfonditi sul tempo unilineare, eccetera, come sviluppo rispetto al millenarismo delle origini paleocristiane. Quindi due, documento apocalittico della tradizione giudaico-cristiana. Tre, documento apocalittico delle religioni storiche non giudaico-cristiane. E qui c'è invece il tema del tempo circolare, dell'eterno ritorno. Nella fine del mondo ci sono molte discussioni dei testi di Mircea Eliade, che se ne è occupato particolarmente, e quindi una idea di perenne palingenesi del mondo che finisce per rinascere, per rifinire, per rinascere, eccetera, e quindi come una concezione del tempo che ritorna sempre su se stessa. E da ultimo il documento etnologico degli attuali movimenti religiosi profetici e millenaristici delle culture cosiddette primitive, sottoposte al violento urto con la cultura occidentale ed ora, nell'epoca della crisi del colonialismo, impregnate di un vasto e complesso progetto di emancipazione. Cioè i culti largamente sincretici che si diffondevano nei paesi coloniali in via di decolonizzazione o ancora in lotta contro il dominio coloniale, che mescolavano elementi di tradizionali propri delle culture di questi vari paesi con elementi presi dalla esportazione fatta con l'espansione coloniale del cristianesimo, soprattutto in versione cattolica, ma non solo. E quindi una mescolanza, un'assunzione di temi presi dalla tradizione della religione cristiana con elementi tradizionali locali, producendo dei culti appunto millenaristici che diciamo tenevano insieme una percezione della fine del proprio mondo distrutto e smontato e disarticolato dal dominio coloniale e l'auspicio della fine del mondo coloniale e quindi una qualche forma palingenetica che contemplasse la liberazione dal dominio coloniale e dalla presenza dell'uomo bianco. Un quinto elemento che viene messo in campo da De Martino, queste sono le quattro diciamo tipologie di apocalissi culturali. Un quinto tipo di documento che De Martino vuole discutere è quello relativo alle apocalissi psicopatologiche, e cioè ha una trattazione di una molto varia casistica di patologie essenzialmente psicologiche, psichiatriche, eccetera, in parte ufficialmente e codificate dalle discipline appunto psichiatriche e psicologiche, con qualche terminologia che ha a che fare con la fine con deliri di fine del mondo, ma largamente anche no. E qui appunto De Martino si sente in dovere di giustificare sia la messa in campo di questa documentazione, che non è squisitamente culturale, se non in senso lato, perché qualsiasi concezione di normalità e non normalità, malattia e benessere è sempre culturale, ma fa riferimento proprio a casi clinici e quindi da un lato giustificare questo e dall'altro giustificare questa sua generalizzazione, che è una cosa che lui aborre e critica molto negli altri e tenta di evitare di suo, per cui il concetto stesso di apocalissi culturali, mettendo insieme quelle quattro tipologie così diverse, e apocalissi psicopatologiche, mettendo insieme sindromi e patologie fra di loro molto diverse, lui si sente in dovere di giustificarlo. E allora sono due giustificazioni che si tengono. Il tratto che unisce tutte le apocalissi culturali è che esse sono, come dice la definizione iniziale che abbiamo visto, fatti di cultura, pezzi, parti, articolazioni di vita culturale e produttrici a loro volta di cultura, in modo anche inconsapevole, in modo mediato, una parola che usa spesso De Martino, ma vie per reintegrazione nel mondo, nell'attività, nella presenza consapevole, eccetera. Cioè modi di fare, di produrre cultura, non solo prodotti culturali, ma strumenti per esserci nel mondo. Mentre invece le apocalissi psicopatologiche sono testimonianze della forma più radicale possibile di crisi, la impossibilità di essere in qualsiasi forma di cultura, in qualsiasi mondo possibile. Quindi il senso di metterle a confronto è che da un lato tutta la storia è storia umana, il mondo è fatto di storia umana, ma niente nella storia umana è mai garantito una volta per tutte, da nessuna parte, in nessuna epoca. Qualche volta, in modo che è stato giudicato appunto anche imbarazzante, De Martino fa mostra di forte eurocentrismo, considerando ciò che è uscito fuori dalla tradizione europea come ciò che di meglio l'umanità è riuscita a distillare e a produrre, e gli altri non ci stanno. Quindi in qualche modo una qualche forma di gerarchia da questo uno potrebbe trarre fuori, ma attenzione, perché nel cuore del meglio che l'umanità ha mai potuto produrre c'è, negli anni 40, il nazismo e il fascismo, cioè la negazione assoluta di qualsiasi valore umano accettabile e condivisibile, e fonti di distruzione concreta per decine di milioni di persone nel cuore della civilissima Europa. E negli anni 60, di cui sta parlando adesso, è cosa molto discussa, che lui non mette in primo piano, ma molto presente al pubblico dei suoi lettori, il rischio della guerra nucleare, lo scontro frontale fra le due superpotenze, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America, entrambe dotate di armamenti nucleari ed entrambe capaci di distruggere la Terra. Cioè l'umanità è diventata tecnicamente capace di porre fine veramente al mondo in modo estremamente facile, accessibile da un punto di vista strettamente tecnico. Quindi da un lato una rivendicazione, una consapevolezza di un livello particolarmente alto di autoconsapevolezza, di sofisticazione, di autocoscienza prodotta nel cuore della civiltà europea, e dall'altro il fatto che mai niente nella storia dell'umanità è dato per garantito, lo si può dare per garantito, acquisito una volta per tutte, e le apocalissi psicopatologiche stanno lì a raccontarci da vicino, con esperienze concrete di persone realmente vissute e viventi, la possibilità di questo rischio radicale della fine di ogni cultura possibile, senza neanche bisogno di pensare alla guerra nucleare. Quindi da un lato il discorso sulle apocalissi culturali ha bisogno, come suo contraltare e complemento, di quello sulle apocalissi psicopatologiche, e dall'altro queste due macro categorie, apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche, lui dice, si giustificano, perché per rispetto al fatto di essere o non essere produttrici di cultura, in qualche modo le possiamo appunto identificare e unificare al loro interno. Delle apocalissi delle apocalissi culturali dice che sono culturalmente produttive e delle apocalissi psicopatologiche parla come della caduta della energia presentificante su tutto il fronte della possibile valorizzazione. Anche questo è tipico del lessico de Martiniano, che a prima lettura ha un effetto confondente e quasi ipnotico. Sono concetti che rispiega, ripete, smonta, rimonta, eccetera, e alla fine direi che si comprendono. Caduta della energia presentificante su tutto il fronte della possibile valorizzazione. La energia presentificante è l'esserci, di cui abbiamo già parlato e di cui torneremo a parlare, cioè la capacità, la possibilità di essere nel mondo in modo consapevole, progettuale, deliberato, energia, cioè faccio, ci sono, mi do da fare. Presentificante vuol dire non solo che è la presenza che si manifesta, ma che nel mondo produce e riproduce volontariamente, deliberatamente, secondo progetto e di solito aggiunge anche intersoggettivamente, per dire che è faccenda sociale, mai del singolo individuo, dell'attività valorizzatrice, cioè dell'operare secondo coscienza, secondo progetti, in modo autocosciente, sapendo quello che si sta facendo. Quando parla di valori, anche intende valori nel senso in cui noi correntemente ne possiamo parlare, e quando parla di andare oltre la datità del presente, può alludere a un qualcosa di particolarmente significativo, a una qualche costruzione particolarmente imminente, ma non necessariamente. Attività valorizzante vuol dire semplicemente: mi alzo la mattina, ho voglia di andare all'università ad assistere a delle lezioni, questo ha senso per me, sto costruendomi una identità di apprendista antropologo, di apprendista storico dell'arte, di apprendista filosofo. Questo implica una serie di attività dalle quali naturalmente derogo, non c'ho voglia, non ci vado, rubo un esame, così via, ma tendenzialmente uno sa cosa sta facendo, lo fa deliberatamente, non perché qualcuno ti obbliga a farlo, e ha un senso, dà senso alla propria vita. Che cosa sono io oggi? Sono uno studente di filosofia, gioco a pallone, suono uno strumento, sono tifoso di quella squadra, eccetera eccetera, ho quegli amici, ho quella relazione sentimentale e così via. La mia vita ha senso per una serie di cose, io ci sono dentro e in qualche modo sono il regista di tutta questa serie di attività. Questo banalmente è valore nel linguaggio di De Martino. È banale, ma non è banale, perché è la condizione umana che ci troviamo a vivere normalmente. In questo saggio, per esempio, una cosa che torna, e lo vedremo la prossima volta, un elemento di cui ha accennato Signorelli e che sviluppa molto nella Fine del mondo: l'appaesamento, la domesticità, cioè quel contesto appunto che non abbiamo bisogno di, del quale non abbiamo bisogno di essere coscienti continuamente in ogni momento, di costruire deliberatamente in ogni momento, che riceviamo, che condividiamo e sul quale ci appoggiamo per fare. Questo è un qualche cosa, diciamo, che diamo per scontato, ma che esattamente tutte le tipologie varie delle apocalissi psicopatologiche mostrano in quanto disgregate, disgregantisi, perdenti di senso. Questo saggio, appunto, questo tentativo unico poi rimasto di esporre in modo più sistematico la tematica sulla quale stava lavorando, non a caso parte esattamente dal primo dei temi della documentazione che lui ha menzionato, quello della crisi della società borghese, che è la società occidentale, che è lui stesso. C'è a un certo punto, verso metà del saggio, che dice, questo è per noi anche particolarmente produttivo perché lo vediamo dall'interno: noi borghesi, io De Martino, dentro come intellettuale a questo meccanismo. E discute tutta una serie di opere letterarie, per esempio, che tornano esattamente negli stessi termini nella Fine del mondo, di Sartre, di Moravia, che descrivono la perdita di senso della quotidianità, della società normale, di persone normali, non eroi, anti-eroi, di questi romanzi, che però lui legge in termini appunto come se fossero dei saggi di critica sociale e antropologica della società occidentale contemporanea, e li analizza esattamente in quanto testimonianze di questa possibile disgregazione della quotidianità e della normalità che è indispensabile alla nostra vita, e che lui dice nella nostra società si manifestano sempre più spesso e alle quali si dedica sempre maggiore attenzione. Ricordate che era decisamente tranchant nel 49, dicendo la scienza e l'equilibrio borghese e colonialista sono in crisi per via dell'irruzione nella storia del mondo popolare subalterno. Qui menziona qualcosa del genere, ma non in questi termini. Riprenderei l'esame più specifico di questi saggi la volta prossima, se non ci sono al momento domande specifiche. Allora, oggi che è? Martedì.